Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
A parlare, mi aspettavo mi mancavi, invece hai parlato tanto, 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 tanto amore, quello che ti ho dato, se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato, nel pensare che ti volessi male, nelle tue idee, alla fine sbottato, hai detto guarda tanto, 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 tanto amore.
Thank you. Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio con voi Silvia Terribili. Libera la Radio, programma di informazione, cultura, musica italiana e questa sera vi farò ascoltare un po' di canzoni del Festival di Sanremo che si è concluso di recente, di cui abbiamo già parlato, di cui non parliamo più, però vi faccio ascoltare alcune canzoni che rimangono orecchiabili, gradevoli. Ho aperto con quella che mi sembra più, che in realtà mi piace di più tra queste canzoni, che era Nel bene e nel male di Madame. Anche di Madame abbiamo parlato, quindi non ne parliamo più. La canzone è simpatica, sì, per certi versi politicamente corretta, però anche un po' furbetta, diciamo un po' meccante al politicamente corretto. E basta così. E ascoltiamo invece ora un'altra canzone che mi è piaciuta, è Ecco la pesce di Martino, e la canzone un po' più cupa, un po' più triste. Ecco la pesce di Martino che ci propongono Splash.
Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa. Peggia una ringhiera, tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro.
Sono buttato.
Con la pesce di Martino, Lorenzo Antonio.
Cosa c'è? C'è che mi fa agitare.
aspetti se sai già come va a finire, nascoste dal velo più sottile tutte le mie.
E do il benvenuto a Dario Giacomini in linea. Buonasera Dario.
Ci buonasera, sei? Buonasera, grazie per l'invito.
Ah, che strano che la linea. Eppure questo è un numero fisso, eh? Eppure la linea. No, 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 c'è tutta un riverbero di onde elettromagnetiche.
Mi sento molto bene.
Sì, lei ci sente molto bene. Io direi però di riprovo subito tra un attimo, perché questa linea è molto disturbata. Ho anche il numero cellulare, quindi provo anche sul cellulare. Ci risentiamo tra pochissimo.
Ok, va bene.
Lacrime mie o lacrime tue, le cose sono due, due, solamente tu, una coltellata ogni parola, solamente io, nei discorsi sulla bocca della gente, forse per darti adesso, ma lo rifarei lo stesso, con gli stessi errori lo rifarei, che se ci pensi il nostro amore nato appena, ma è già finito. Che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa. In questa notte.
E do il benvenuto a Dario Giacomini in linea. Pronto?
Sì, pronto.
Ah, benissimo, benissimo. Questa linea del cellulare funziona meglio dell'altra. Grazie comunque Dario Giacomini. Possiamo forse darci del tu? O...
Assolutamente.
Sì,
assolutamente.
Sì. Allora Dario, tu sei il presidente di Contiamoci.
Sì,
giusto.
Corretto.
Poi, ecco, puoi spiegarci in breve cosa è Contiamoci, cosa fa e quali sono i propri obiettivi?
Contiamoci è la risposta, inizialmente almeno la risposta mia personale, a quello che ho sentito come un'aggressione alla mia vita, alla mia intimità, alla mia vita familiare, oltre che al mio diritto al lavoro, e quindi è stato il mio no, detto tutto questo, ancora 2 anni fa ormai, quando almeno qua in Italia si paventava e poi si è realizzato l'obbligo vaccinale per tutti coloro che esercitavano le professioni sanitarie, quindi il 1 aprile 2021. E ho sentito questa aggressione, per cui in realtà non era tanto il problema sanitario, ma quanto la volontà di un sistema di annichilire la persona e di avere solamente delle persone, diciamo così, ubbidienti, dei cittadini ubbidienti che avrebbero dovuto accettare qualsiasi cosa gli fosse imposto per poter rimanere a godere dei diritti civili. E quindi io mi sono sentito in dovere, prima di tutto verso me stesso, di dire no a tutto questo, e poi con la mia famiglia, e poi per grazia divina, insomma, la cosa si è allargata ed è nata poi Contiamoci qualche mese successivamente come raccolta di tutti i sanitari che non volevano sottostare a questo diktat, e poi tutti i cittadini, perché ci siamo aperti a tutti i cittadini. Quindi sì, questa è stata un po' l'origine. E oggi ci troviamo ad affrontare, abbiamo fatto questa battaglia lunga 1 anno e mezzo, quasi 2, in mezzo a tante difficoltà, e oggi ci sono tante altre sfide comunque che ci aspettano.
Sì, e tu sei in sanitario, quindi provieni dal mondo...
Sono medico.
Sei medico, sì. Quindi hai vissuto in prima persona l'allontanamento, il divieto di lavorare, il confinamento a volte?
Assolutamente, io ho vissuto diciamo anche il 2020 in ospedale, io lavoravo in un ospedale, e quindi ho vissuto in prima persona quello che è stato il problema sanitario e comunque quella che è stata definita pandemia ha portato, no, tra i cittadini che poi si riversavano in ospedale con difficoltà respiratorie, con polmoniti bilaterali e via discorrendo, la mancanza di presidi di sicurezza nelle strutture ospedaliere, la completa disorganizzazione gestionale del problema, almeno qua in Italia, e poi quella risposta che è stata approntata nel fine 2020, inizio 2021, con l'introduzione del farmaco, di questi farmaci igienici, e nel contempo delle operazioni politiche, perché io ritengo che sia assolutamente politiche, per cui si dovevano allontanare dagli ambienti sanitari tutti coloro che non avrebbero aderito a questa narrazione, a questa vulgata, perché ovviamente un medico che metteva in dubbio diciamo quello che veniva proposto come unica soluzione inevitabilmente creava una crepa nella narrazione che era stata appunto messa in piedi non solo in Italia ma insomma un po' in tutto il mondo occidentale e che non ammetteva e non ammette ancora tutt'oggi disarmonie. Insomma, bisogna per forza tutti quanti cantare la stessa canzone.
E senti, per quello che riguarda, tu sei medico, quindi potevi studiare anche la materia dal punto di vista professionale, e come mai in tanta parte del mondo medico c'è stata questa assenza di riflessione, assenza di qualsiasi elemento di critica nei confronti di questi diktat che arrivavano con tutti?
Sono dato una spiegazione, sì. Nel senso che tanto premettiamo che parlare di vaccini tendenzialmente genera quasi automaticamente nella mente delle persone, anche dei medici, un sentimento positivo, nel senso che il vaccino è quello strumento che ci può tutelare, salvare o comunque tutelare la nostra salute per quanto riguarda molte patologie infettive, no? Quindi già il chiamarlo in questo modo ha ingenerato fiducia e speranza, anche perché in quell'anno precedente, nell'anno e mezzo precedente, anche negli ospedali, anche tra i sanitari ci sono stati morti, ci sono state ricoveri in terapia intensiva, quindi si è generata tensione, paura. Quindi siamo stati anche noi, come tanti cittadini, vittime di quel clima, no? Preoccupazione forte, se non paura. Immaginiamo qua in Italia se sono state le immagini
di terrore, Bergamo, parliamo proprio di terrore, no? Di panico, terrore.
Ecco. Sì. Se lo prendi devi rimanere chiuso in casa nella tua stanza, lontano tutti i parenti, ti devono dare da mangiare da dietro la porta, disinfettare tutto, attenzione, via discorrendo. Quindi come persone abbiamo seguito come tutti gli altri questa aggressione psicologica. Teoricamente avremmo dovuto avere gli strumenti per resistere. Non è sempre stata così, e soprattutto perché hanno giocato appunto anche sul termine. E, gran parte poi dei medici, io sono un radiologo per dire, di vaccini non me ne occupo, non è fonte di costante di studio, di interesse. Magari riguarda più i pediatri, riguarda più specialisti in malattie infettive, via discorrendo, no? Alcuni ambiti. Quindi molti sono anche impreparati culturalmente o scientificamente nel trattare questo specifico argomento. Quindi nel momento in cui ti propongono un vaccino per tutelare la tua salute e quella dei tuoi pazienti, puoi aderire in maniera assolutamente spontanea. Tant'è che gran parte dei sanitari si erano vaccinati già prima dell'obbligo, che in Italia è arrivato il 1 aprile 2021,
senza nessun dubbio, quindi si vaccinavano tranquilli, sicuri,
la maggior parte senza alcun dubbio, anzi speranzosi così di chiudere questa pagina. Io mi sono posto le domande perché lessi l'articolo comparso in England Medical Journal dello studio di Pfizer, pubblicato quindi da Pfizer, dove diceva chiaramente che c'erano tutta una serie di punti interrogativi che ancora non erano stati risolti e che quindi loro avevano anticipato in qualche modo, tant'è che è stato commercializzato in via emergenziale in Europa, quindi autorizzato ma non approvato, ancora oggi non sono concluse le sperimentazioni. Poi c'è tutto il tema del,
in alcuni casi mancano, adesso di recente hanno ammesso che mancavano completamente gli studi o sono stati troncati gli studi degli effetti sulle gestanti e...
Ma c'era già lì, allora, quello studio del se non ricordo male dei primi di dicembre pubblicato su New England diceva chiaramente che non c'erano, anzi erano stati esclusi da quel primo studio le donne in gravidanza, i pazienti oncologici,
mentre primissimi studi indicavano addirittura problemi con i ratti, quindi i primissimi trial hanno mostrato degli effetti nefasti sui ratti, dopodiché hanno praticamente interrotto la sperimentazione.
C'è stato quello, è stata l'abolizione del gruppo di controllo, no? Per questioni etiche dissero non possiamo permettere che ci siano delle persone che non possono accedere al vaccino, quindi eticamente togliamo anche il gruppo di controllo, così non c'è stata neanche la controprova di eventuali eventi avversi. Ribadisco, ancora oggi il bugiardino, come in quello studio, diceva che gli effetti di genotossicità, cancerogenicità non si conoscevano, quindi in primis per prudenza, perché avevo letto quell'articolo. In secondo luogo perché ritenevo che ci potessero essere anche altre forme accompagnate al vaccino che potevano tutelare dalla diffusione del virus stesso. In terzo perché quando ho letto quel decreto legge era chiaro che non si stava facendo un'operazione di salute pubblica, di sanità, ma si stava facendo un'operazione politica che aveva altri fini e che doveva passare attraverso la genuflessione dei medici. Perché se loro avessero aderito in maniera totale alla narrazione, nessuno si sarebbe potuto porre tra i cittadini perché non avevano gli strumenti per poterlo fare. E questo è stato un banco di prova fondamentale perché in realtà la pandemia è stata un acceleratore di tutta una serie di processi, di transizioni, che adesso a 2 anni di distanza stiamo tutti quanti vedendo in maniera molto chiara.
Sì. E senti, pensi che possa anche aver influito il fatto che già dall'inizio circolavano comunque studi internazionali, americani, in inglese c'era di tutto, studi che perlomeno facevano sorgere dei dubbi, poi pensiamo anche tutta l'opera di Luc Montagnier, ma anche di tanti altri affermati scienziati.
Sì, è mancato il dibattito.
Probabilmente il provincialismo di chi non legge direttamente in inglese, non si informa e si limita a fare il proprio lavoro d'ufficio, anche se il lavoro del medico non è un lavoro d'ufficio, però forse viene visto così, limitato alla propria specializzazione, poi fidandosi e obbedendo ciecamente. Però questo è stato naturalmente un tassello fondamentale per far passare tutta la narrativa.
Sì, è vero anche che il ruolo del medico nella società moderna è cambiato rispetto a quello anche soltanto di 50-60 anni fa, dove gran parte, non tutti, dei medici erano non specialisti, diciamo. Oggi la medicina è molto più specializzata e la cittadinanza stessa cerca e vuole lo specialista per i suoi problemi, no? E ogni specialista ha già una bella biblioteca di letteratura e di informazioni da studiare, da leggere, da approfondire. La medicina oggi è diventata molto, molto vasta. Cioè, oggi stiamo parlando di un siero che comunque ha tecnologia mRNA, cioè si parla di meccanismi intracellulari, biochimici, genetici e informazioni che sono ultra specialistiche e che richiedono molto approfondimento, molto studio e che non è possibile pensare che la classe medica in toto possa conoscere tutto ciò o affrontare quotidianamente questi problemi, perché ovviamente ognuno ha la sua specializzazione. Diciamo che è mancato a livello accademico, a livello scientifico, di società scientifiche, una dialettica, un confronto, uno scambio scevro da interessi altri, no? Perché il grosso problema è anche
monetari.
Quello chi finanzia le ricerche, chi finanzia le società scientifiche e quindi chi vieta poi che si svolga questo dibattito, perché non c'è stato e quando si è provato a instaurare si è risposto additando l'altro come un troglodita o comunque un negazionista,
censurandolo
senza volere neanche ascoltare. Ora, questo è il più grosso rammarico, perché in fin dei conti non nessuno ha la verità in tasca, specie su queste realtà completamente nuove come tecnologie.
No. Però noi avremo
il dibattito avrebbe potuto arricchire.
Avremmo il dovere di cercare la verità proprio da profani, ecco, il profano. Io ricordo che una delle prime interviste che ho fatto alla dottoressa Gismondo proprio in una fase molto iniziale, quando ancora il vaccino non c'era, lei mi disse queste parole testuali: ma come, questo è un prodotto geneticamente modificato? Noi vietiamo i pomodori geneticamente modificati e ci facciamo iniettare una roba che è geneticamente modificata. Quindi già da allora lei, poi successivamente è stata più blanda, ha avuto atteggiamenti
decisamente.
Un po' più ambigui, però in quell'intervista lì lei mi disse chiaramente: ma no, cioè non ti fai iniettare un organismo geneticamente modificato.
Il primo gioco che è stato fatto è quello che dicevo prima, è stato un discorso semantico.
Sì.
Cioè, nel momento in cui io ho anche in una discussione con un presidente di ordine, in una trasmissione televisiva, quando io dissi diamo il nome alle cose correttamente, questo è un siero genico sperimentale, lui mi rispose: non si possono dire queste cose, perché se si dice siero genico e non vaccino, le persone si spaventano.
Giustamente, ma ripeto, anche un profano, ecco, una persona come me che però, dice: ma no, questo è un OGM. Il punto è anche.
C'è stata un'altra, tutte le televisioni, tutti gli organi di stampa hanno parlato chiaramente di una campagna vaccinale. In Italia hanno messo a capo la penna nera e hanno militarizzato la campagna vaccinale, per cui chi non aderiva era un traditore della patria.
Sì.
Cioè qua non ci sono ambiti di discussione quando si è in guerra. Quando si è in guerra o si obbedisce o si è traditori. Ecco, e io mi sono trovato dalla parte dei traditori semplicemente perché chiedevo di discuterne.
Sì. E poi c'è anche questo discorso che è un conto se parliamo di una terapia, no? Ti dicono: vabbè, d'accordo, hai una malattia molto grave, incurabile, proviamo una terapia genica. Però in quel caso lì fai un'analisi costi-benefici, no, della malattia che c'è molto grave e del tentativo esperimento magari che potrebbe fallire. Ma qui stiamo parlando di inoculare milioni, decine di milioni di persone sane che hanno un rischio minimo.
Bambini, per esempio.
Quindi il discorso dei costi-benefici che si fa sempre, che si dovrebbe fare sempre, anche per qualsiasi tipo di operazione in realtà si fa, quali sono i rischi? In alcuni casi è meglio non intervenire, no?
Popolazione anziana era l'unica evento.
Ma poi anche lì bisogna vedere, comunque valutare di caso in caso e assolutamente non obbligare. Invece la cosa criminale che è stata fatta, perché per me è criminale, di obbligare decine di milioni di persone. Ma
io in un convegno pubblico ormai quasi un anno fa dissi chiaramente che noi ci trovavamo di fronte a una menzogna di Stato, quindi ho accusato lo Stato di essere menzognero ovviamente nei confronti dei propri cittadini, perché poi attraverso questa narrazione monca, cioè dove mancavano degli elementi tipo gli possibili eventi avversi, ecco, molte persone si sono fidate e poi si sono trovate con dei danni che non vengono neanche riconosciuti. E questo anche perché, al di là adesso della terapia genica o meno, qualsiasi farmaco può avere degli eventi avversi, cioè dire che un farmaco di per sé è sicuro al 100%, non può creare nessun evento avverso, quindi qualsiasi evento che avvenga è una fantasia, non è vera, perché devi tutelare la tua narrazione, la tua campagna di inoculazione. Ecco, è stato fatto un danno veramente enorme, non solamente al cittadino che magari poi presenta degli eventi avversi, ma anche alla fiducia nella scienza, alla fiducia nella medicina, perché si sono prestati a un gioco dove poi chi perde, al di là del politico, è proprio il cittadino, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista di una corretta relazione con il sistema sanitario nazionale, con il medico, perché nel momento in cui perdi la fiducia, ovviamente qualsiasi cosa che ti viene poi successivamente proposta la vedi sempre con un occhio diverso, e quindi una corretta informazione avrebbe fatto bene assolutamente a tutti, cioè dire: signori, questa è una terapia sperimentale, che stiamo valutando, perché riteniamo in quel rapporto costi-benefici che dicevo prima, che può essere utile, però monitoriamo attentamente la cosa, ecco, non è stato assolutamente fatto niente di tutto ciò. E ribadisco, secondo la mia interpretazione, la mia visione, era perché non si voleva fare, perché gli scopi erano altri.
Sì.
Da un lato l'adesione totale e totalizzante dei cittadini a questa narrazione che deve portare a tutte queste transizioni, a tutte queste crisi, no, costanti, ci hanno messo in questa ottica psicologica. Dall'altro, in Italia, parlo per l'Italia, secondo me è stata la tempesta perfetta per affossare completamente il Servizio Sanitario Nazionale, trasformare quello che era un gioiellino, un fiore all'occhiello dell'Italia, in un qualcosa da depredare a tutto vantaggio delle strutture private, che vedrà rapidamente prenderanno piede anche qua, quindi una sanità privatizzata, una sanità data in mano ai grossi gruppi, alle assicurazioni, e dove chi potrà curarsi sarà solamente chi avrà economicamente la possibilità di farlo.
Ma poi non si rendono conto che la perdita di fiducia, cioè, è totale nel momento in cui il paziente non si fida più del medico, quando comincia a capire, e a quel punto il medico ha perso tutto, cioè addirittura qualsiasi cosa dice, anche se è vera, verrà attuato il contrario. Perché la fiducia purtroppo è questo, se non c'è diventa un atteggiamento addirittura negativo, no? Quindi se il medico mi ha detto di fare questo, devo fare il contrario. E questo,
ma questo è il rischio però per la salute del cittadino.
Ma questo poi hanno ottenuto, perché chi aveva una forma di apertura verso certe forme di prescrizione o verso altri vaccini, adesso ha un atteggiamento radicalizzato proprio della serie: no, ma mi avete fregato qui, quindi mi fregherete su tutto.
Il problema,
che
il
è un atteggiamento forse emotivo, non lo so, irrazionale, ma è la realtà, e questo è quello che sono riusciti a ottenere con questa dittatura di imposizione. L'Italia l'ha fatto in maniera terribile, gli altri paesi l'hanno fatto in una maniera molto più ipocrita, molto più smorzata, con risultati migliori. L'Italia invece ha ottenuto l'esatto contrario, cioè la perdita totale di fiducia negli ospedali, nei medici che seguono queste linee dittatoriali, e che addirittura a volte in alcuni casi mobbizzano e maltrattano anche pazienti che arrivano e che non si sono vaccinati, perché arrivano anche questo tipo di informazioni.
Ma assolutamente sì, il problema è che si rischia di dare la stura poi all'esatto opposto, che quindi fa sì che si butti via il bambino con l'acqua sporca.
Sì.
Cioè, non potendo più distinguere nulla, allora è tutto marcio, è tutto malato, e quindi alla fine facciamo la stessa politica di chi ha innestato tutto questo, cioè la distruzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Sì.
Cioè, nel momento in cui io perdo completamente fiducia nel sistema e nel medico, e ne hanno ben d'onde, per carità di Dio, però cosa vuol dire? Che ci affidiamo poi a metodi alternativi, a vie alternative, spesso, ma non sempre, diciamo così, che diventano terra di caccia di fanfaroni,
certo.
Ma la gente poi a quel punto preferisce affidarsi a loro, no? Perché sono più suadenti, perché ispirano fiducia, che è un sistema che comunque ha portato l'età media degli italiani a 82, 83, 84 anni, che comunque ha garantito salute e benessere, interventi chirurgici gratuiti, visite specialistiche ambulatoriali gratuite col ticket, insomma un sistema che ha funzionato, ma che negli ultimi 10-15 anni è stato assolutamente martellato. Si è cercato assolutamente di smembrare, sono stati ridotti i posti letto, sono stati ridotti il numero degli ospedali periferici, non è stato bloccato il turnover, sono ridotti il numero di medici quindi che lavorano negli ospedali, quindi era un sistema già in crisi. Nel momento in cui è arrivata questa massa d'urto, perché il territorio anche non riusciva a assorbirlo, di persone negli ospedali, con l'aggravante del oddio, se qualcuno c'è il Covid ammazza tutti quelli che gli stanno intorno, ecco, sepolto probabilmente definitivamente il sistema sanitario nazionale, e con esso la possibilità di cura per tutti. Cioè, questa è la più grande preoccupazione dal punto di vista medico-sanitario. Poi dal punto di vista politico, psicologico, sociale e via discorrendo, sappiamo benissimo che era uno schema che si doveva percorrere, cioè una strada che si doveva percorrere per fare ben altro. ben altro quello che stanno preparando adesso.
Sì, ma in realtà bisogna andare verso la privatizzazione, come c'è qui in Olanda, per esempio, e ti posso assicurare che le cose non funzionano meglio che in Italia. E anche lì tagli su tagli, ospedali chiusi, poi tutto quello che non è interessante perché rende poco, non so, la cura geriatrica per esempio, no? Questi piccoli disturbi che non rendono tanto all'industria farmaceutica, e questi qui vengono praticamente eliminati perché interessa soltanto il big business. Certo, delle chemioterapie, detto... per esempio, no? È questo che deve andare avanti, il resto viene affossato. Più i costi, perché un'assicurazione privata qui costa 100-160 euro al mese. Quindi in Italia dovrebbero riflettere anche su questo fatto, che la privatizzazione della sanità non porta a nessun miglioramento, anzi porta costi maggiori e una ingerenza ancora maggiore di tutto il business che c'è dietro, perché poi si arriva veramente a quello, si cura quello.
Io mi chiedo, no, qual è la struttura privata che vorrebbe scommettere o investire in un pronto soccorso? Dico così, la butto lì. Ecco, non esisterebbe un pronto soccorso privato, che sono solo rischi e nessuna guadagno. Sì. Quindi andiamo a perdere veramente tutto quello che è stato faticosamente costruito e che ci ha reso un posto migliore, dove vive uno forse dei posti migliori da quel punto di vista nel mondo, dove vivere. E quindi
senti, veniamo a un altro tema molto preoccupante. Proprio in questi giorni l'OMS sta lavorando, ma anche tutti i governi stanno trattando per un nuovo trattato pandemico, e l'obiettivo praticamente è quello di metterci dentro tutto, e quindi anche vaccinazioni obbligatorie, Green Pass e quant'altro. Ma senti, è possibile opporsi in qualche modo, o bisogna accettare che questo trattato arrivi e che venga imposto a tutti i paesi?
Allora, sono 194, se non ricordo male, i paesi che stanno lavorando su questa bozza, no? Zero draft, che poi tra un anno dovrà vedere insomma la luce come documento ufficiale, quindi nel 2024, per tutti gli stati membri, da quello che ho capito vincolante. Noi abbiamo mandato una lettera, una PEC, all'onorevole Meloni, al Presidente del Consiglio, a fine dicembre, quindi quando ancora questa cosa non era nota ai più, chiedendo che non aderisse, che riflettesse e tornasse indietro su questo, che è una cessione di sovranità dal punto di vista sanitario e non solo, a un organismo internazionale che non è privo di conflitti di interesse, e che non farà, l'abbiamo dimostrato anche nella fase pandemica, insomma quest'ultima fase, che non è assolutamente, ecco, questo sì, credibile, e non è in grado neanche di gestirle poi. Quindi è un passaggio che pare a cui tutti vogliono aderire. Noi ci possiamo porre? Io penso di sì. Il problema è sempre la capacità delle persone di dire io no. E se siamo tanti a dire questo no, non c'è trattato che non possa essere stracciato o essere disatteso. E quello che abbiamo assistito però in questi due anni è che tanti troppi hanno detto sì, o per paura, o per vigliaccheria, o per interesse, o per comodità, però hanno preferito mettere addirittura a rischio la propria vita, non sapendo esattamente a cosa andavano incontro, piuttosto che sfermarsi e dire no, questa cosa sul mio corpo, il nome mio, non lo fai.
No. Anche perché l'OMS praticamente si riserva il diritto di decidere quando parte una pandemia, quando finisce. Adesso, per esempio, praticamente il COVID è finito, dall'oggi al domani è finito.
Il monkeypox, della Cina, sì. No? Volevano indire una pandemia anche su quello. Quindi voglio dire, diventa una discrezionalità assoluta, sì. Tra parentesi sappiamo che è finanziato anche dalla GAD, insomma da realtà che producono vaccini, e quindi noi avremo una cessione di sovranità importante, che supera anche quelli che sono i limiti probabilmente della nostra Costituzione, e ribadisco, sta ai popoli. Sì. Sarebbe bello quello che non si è riuscito a fare in questa fase, che invece fossero almeno i popoli europei, cominciassero a dialogare tra di loro e creare una rete internazionale su questo, perché c'è bisogno dell'aiuto reciproco di tutti, sì. E di sensibilizzazione, di consapevolezza, purtroppo ce n'è ancora troppo poco, le informazioni non riusciamo a trasmettere se non tramite canali, diciamo così, tra virgolette clandestini, o comunque che non riescono a raggiungere la gran parte della popolazione, e soprattutto un'informazione che sia seria, credibile, perché anche noi dobbiamo diventare credibili, non sì. basta urlare, strillare o gridare al complotto, va fatta un'informazione sì. seria, autorevole, credibile.
Ma va fatta comunque informazione. Adesso, proprio in questi giorni, sta uscendo la notizia che poi, vabbè, noi l'abbiamo detto da marzo 2020, che il virus era uscito da qualche laboratorio. E adesso c'è l'ha detto l'FBI, il Wall Street Journal, il Department of Energy, insomma lo stanno dicendo tutti. Non sappiamo bene cosa è successo, però questo patogeno è stato creato, è stato ingegnerizzato, quindi fondendo le peggiori qualità di vari virus, inserendo questo famoso questa furina, questo elemento che lo rende ancora più pericoloso per l'uomo. Adesso questa notizia praticamente viene annunciata anche nei quotidiani mainstream, nelle radio mainstream. Allora, dovrebbe farci aprire un attimo gli occhi, nel senso che se il patogeno è stato creato, mettiamo anche che sia uscito per sbaglio, forse no, ma potrebbe anche essere stato così. È chiaro che noi dobbiamo preoccuparci che questa cosa non succeda mai più, che si scopra, che si indaghi, e poi crolla anche tutto il discorso che è stato fatto contro chi sosteneva questa tesi, perché ci sono stati dei tentativi sì. molto forti. L'OMS praticamente ha fatto ha organizzato delle finte inchieste capitanate addirittura dal presidente della Eco Health Alliance, che è proprio quello che ha fatto avere i soldi americani, dei contribuenti americani, al laboratorio di Wuhan, perché con i soldi americani, fuori del paese ovviamente, perché negli USA non avrebbero potuto farlo perché era troppo pericoloso, ma fuori in altri laboratori hanno continuato a sperimentare. Quindi con queste notizie come si fa a restare indifferenti? Come si fa a dire, beh vabbè, chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, sì 7 milioni di morti, però vabbè, insomma adesso andiamo avanti, pensiamo alla prossima pandemia. Cioè come si fa a non pensare che dobbiamo invece fare qualcosa per fare la massima luce?
Perché sì, negli ultimi anni c'è stata una trasformazione, non so se antropologica, però importante, del modo di pensare e di relazionarsi delle persone, per cui oggi siamo diventati molto egoisti. Cioè, finché la cosa non mi tocca, non è un mio problema. E tanto più se poi la notizia esce 2-3 anni dopo i fatti. Sì, perché è stato sempre sul pezzo, diciamo così, è una notizia eclatante che dovrebbe essere strillata e andare sulle prime pagine di tutti i giornali. Ma per chi ha vissuto tutto questo in un altro modo, questa notizia probabilmente neanche l'ha letta, o forse non gli interessa più. Manca la coscienza collettiva, manca il senso di comunità, manca il senso di ingiustizia. Cioè, nel momento in cui il 94% degli italiani ha aderito alla campagna vaccinale con doppia dose, perlomeno con la terza dose un po' di meno, la quarta fortunatamente no, dimostra che c'è un'adesione volontaria o non volontaria, ma pressoché totale, a quello che il potere ti dice di fare. Cioè, quella cosa sconvolgente per me è stata vedere i ragazzi che non hanno reagito, anzi sono stati dal punto di vista percentuale la fascia sociale che più ha aderito alla narrazione, quando invece proprio ormonalmente si sarebbero dovuti liberare al lockdown, a obblighi, a qualcosa che gli impediva di andare a scuola, di stare con i propri amici, i propri fidanzati, a fare sport. Cioè, io mi devo sottoporre a un farmaco che appunto noi sappiamo dal punto di vista rischi e benefici non dava assolutamente nulla, per poter fare quello che naturalmente dovrei fare. Cioè, non avevo bisogno di una tessera verde, essendo cittadino italiano, pagante le tasse, per fare quello che mi era stato precluso di fare. E invece c'è stata un'adesione totale. Quindi vuol dire che qualcosa a livello psicologico è stato fatto sulle persone. perché negli anni 70, negli anni 80 non si sarebbe accettata una cosa di questo tipo.
No.
Sarebbe stata una rivolta popolare, non c'è stato nulla, fondamentalmente, se andiamo a vedere poi i grandi numeri.
Questo almeno è molto preoccupante. E, senti, un altro aspetto, spesso si è chiesto, abbiamo cercato di capire, ma insomma questo mRNA una volta iniettato nel deltoide, ma va bene, succede? Poi dove va, quanto tempo rimane nel corpo, quando si autoelimina? Sappiamo che è contenuto in questa capsula lipidica, d'accordo, sì, questa sì. Si disfa in qualche modo, immagino, però questa mRNA quanto rimane dentro il corpo? Finora io non ho sentito nessuno che chiaramente ci dice rimane un mese, una settimana, due anni, perché non se ne parla?
Si dice che la spike in circa a distanza di... è la spike vaccinale, parliamo ovviamente, a distanza anche di 10-12 mesi dall'inoculazione. Questa testimonianza è quindi che c'è ancora mRNA in giro nello stesso tempo, perché altrimenti la spike non ci potrebbe essere, no? Perché viene prodotto attraverso questo codice genetico iniettato. Quindi c'è anche a distanza di molti mesi dall'inoculazione, non c'è solo nel deltoide. Sì, la proteina spike è stata trovata in praticamente tutti
in vari
i
organi.
In vari tessuti, in vari organi, quindi la risposta ce l'abbiamo. Il problema è si sta discutendo se si riesce con una, c'è una trascrittasi per cui insomma viene inserita all'interno del DNA o meno. Ci sono degli studi su questo, se non ricordo male, dei studi anche in vivo su cellule epatiche. Non
sì,
so,
c'è anche uno studioso olandese che ne ha parlato, che ho intervistato, anche sono che sosteneva proprio questa tesi. Sì.
Sono informazioni di mesi fa.
Sì.
E, insomma, si sta giocando con qualcosa che non si conosce approfonditamente e lo si sta facendo appunto sulla... con la più grande sperimentazione mai provata nella storia del COVID. Miliardi di persone sottoposte ad una terapia i cui esiti non conosciamo.
E non sappiamo neanche tecnicamente, cineticamente, no? Appunto, qual è il movimento di questo mRNA.
Ci mancano tante informazioni e non c'è stata neanche la volontà, ribadisco, proprio volendo negare sempre tutto, di investire nella ricerca anche in tal senso. Vabbè, abbiamo fatto questa scelta, poi vogliamo monitorare, vogliamo investigare, vogliamo approfondire.
Comunque per sapere invece che cosa succede, non c'è neanche una curiosità di sapere, ma e quindi a distanza di 10 mesi la spike ancora in circolo?
Ci sono degli interessi tali per cui non si deve sapere più di quello che già si sa. Sta di fatto che io continuo a ricevere lettere, mail, insomma, telefonate di persone che... hanno o lamentano, almeno c'è un nesso temporale, io non posso dire con certezza che c'è un nesso causale, però sicuramente c'è un nesso temporale che dopo la seconda o la terza inoculazione hanno diversi, differenti tipi di problemi, la loro vita è cambiata, alle volte anche semplicemente a livello di capacità cognitive, rallentamenti, non per forza danni fisici. E la curiosità dei medici, delle università, forse anche della politica, dovrebbe essere quella di capire se effettivamente sono stati fatti degli errori, perché se sono stati degli errori riguardano circa 50 milioni di italiani, cioè, non roba da poco.
E poi c'è tutto il mondo, non c'è soltanto l'Italia, perché negli altri paesi è la stessa cosa.
Sono miliardi di persone.
Alcuni medici non sanno neanche che cos'è lo spike. Io ho provato a chiederlo, ma dice ma
no,
che
no, è? No, io non dico quelle, le risposte che alle volte mi hanno dato, perché sennò si perde ancora più fiducia. Quindi no,
che poi di questo spike però se ne è parlato tanto, per cui anche un ignorante, insomma, alla fine dice vabbè, il problema è anche questa spike che è tossica, insomma, da quello che abbiamo capito è di per sé tossica, un effetto tossico.
Ma sì, d'altronde nel senso che anche quella naturale, diciamo, quella dell'infezione naturale ha dato dei problemi, no? Cioè creava dei processi infiammatori, comunque dava dei problemi.
Anche perché non sappiamo se anche quella è naturale, perché se il virus veramente è stato ingegnerizzato potrebbe avere delle caratteristiche comunque che lo rendono molto più tossico, pericoloso. Molto più pericoloso di un virus naturale. La natura non è così cattiva.
No, dopo
la natura fa tante cose naturalmente, però non in questo modo, secondo me. No?
Ma c'è stato anche il problema che nel momento in cui si è vietato o comunque si è sconsigliato di trattare precocemente le persone, quella famosa nota tachipirina e vigilatesa, che poi in realtà non era soltanto tachipirina e vigilatesa, però diciamo quel passato come messaggio, tante persone sono decedute anche perché non c'è stata quell'assistenza che invece ci poteva dare.
No, non ho fatto nulla. Senti, purtroppo io resterei a parlare con te perché è molto interessante questo discorso, però devo chiudere.
Vai.
Volevo chiederti, quindi le vostre iniziative, poi voi siete un sindacato, questo significa che possono iscriversi soltanto persone che vogliono iscriversi a un sindacato oppure...
No, allora spiego bene. Noi io ho creato inizialmente un'associazione, dopodiché nel tempo ho capito che avevamo necessità di portare questi temi anche nel mondo del lavoro, quindi è nato anche un sindacato. Quindi abbiamo l'associazione Contiamoci e il sindacato che è Dico Sì Contiamoci, diritti costituzionali, sindacato Contiamoci. Quindi sono due realtà associative distinte che cooperano, che hanno gli stessi obiettivi e finalità, ma uno più istituzionale, quindi sindacato che può entrare nel mondo del lavoro, e l'altra è l'associazione. Le battaglie prossime, ti ho detto prima qui il discorso del problema che abbiamo, dell'OMS di cui abbiamo trattato, ma noi affrontiamo i temi della scuola, del lavoro, della sanità, della cultura, cioè cerchiamo di lavorare a 360 gradi, perché noi ci troveremo davanti da qui a brevissimo alla transizione digitale, alla transizione green e a tutti questi processi che renderanno difficile la vita di ognuno di noi, sempre più imprigionati in una gabbia, dorata o meno a seconda di come uno la vive, ma sicuramente con perdita di dignità, con perdita di posti di lavoro, con un controllo spasmodico di ogni momento della nostra vita, con l'impossibilità di poter possedere qualsiasi cosa. Insomma, io le ho definite le armate di Mordor che stanno arrivando, e noi siamo qui che ci stiamo baloccando senza capire che rischiamo veramente di perdere la nostra umanità a favore di qualcosa d'altro che ci stanno apparecchiando.
Vessazioni continue, anche questa degli insetti, dei vermi, di questa cosa qua. Secondo me è una continua vessazione.
A tutti i livelli.
Sì. E, senti, quindi diverse iniziative, voi avete un sito web... E sì, è possibile quindi partecipare ai vostri incontri, sì, o comunque seguire le vostre attività. Avete anche dei collegamenti internazionali?
Questi ci piacerebbe crearli, lo dico visto che parlo con una radio che trasmette dall'Olanda,
sì,
assolutamente, se c'è la possibilità di incominciare ad avere questi rapporti internazionali ci farebbe molto piacere. Sì. Chiudo dicendo appunto che noi abbiamo i nostri ovviamente siti internet, canali Telegram, Twitter, Facebook, purtroppo devo usare anche questi social per arrivare a chi non ci conosce. E una cosa però concreta per capire lo spirito con cui abbiamo fatto queste cose, noi chiediamo nell'iscrizione dell'associazione, non è gratuita, ha un costo.
Quanto costa?
Euro. 50 euro l'iscrizione dell'associazione, 100 euro l'iscrizione di tutto l'anno del sindacato.
Sì.
E questi soldi sono serviti, abbiamo dato in un anno e mezzo 260.000 euro ai soci che erano stati sospesi, che erano in difficoltà economiche, secondo un regolamento preciso, quindi soprattutto in particolar modo ai meno abbienti, a quelli più in difficoltà. Questi soldi non sono dati medici, per capirci, ma infermieri, tecnici, laboratori, vi discorrendo, per sostenere il più possibile chi non ce la faceva arrivare a fine mese. Noi crediamo nella forza della comunità, nella forza della condivisione, e in un'umanità che sa ancora essere fratello e sorella, e ci auguriamo che questo messaggio possa gradualmente fare breccia tra sempre più persone, perché dobbiamo tornare a essere umani, ecco, non lo siamo più, dobbiamo tornare.
Sì. Direi di chiudere con questa frase molto bella e che ci fa sperare, perché dobbiamo restare positivi comunque nonostante tutto. Grazie ancora a Dario e buon lavoro e ci risentiremo.
Molto bene, arrivederci, buona serata a tutti, anche chi ci sta ascoltando.
Grazie, ciao. E abbiamo parlato di un argomento molto importante relativo a tutta la problematica di questi 3 anni di pandemia e di misure pandemiche. Radio Onda Italiana Libera la Radio di questa sera si chiude qui, stasera con Silvia Terribili, e ci risentiamo la prossima settimana, mercoledì sera, sempre dalle 20 alle 21. Non dimenticate anche il programma del lunedì con Sebastiano Gentile e Stefano Bocconi. Io sono Silvia Terribili, vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. L'ospite di questa sera era Dario Giacomini, presidente di Contiamoci.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana